E per la 32esima volta vi lanciamo addosso le trombe a mano qui su Radio Bartolomeo Eustachio. Martedì 6 maggio, ore 20:30, consueto appuntamento con l'informazione contro l'informazione. Radio Bartolomeo Eustachio vi presentiamo le 4 trombe a mano della settimana. E cominciamo da Verona. La sera del 30 aprile, presidio per ricordare Nicola Tommasoli e distribuzione di cibo e senza tetto della città, contrastando l'ultima ordinanza di Tosi. Ma l'ordinanza che cos'ha di reale?
E poi ancora Verona. 50 migranti dal Mali vengono trattenuti all'ostello della gioventù di Piazza Isolo. Resta da capire che futuro possano avere.
Un resoconto dall'Ucraina. Una città va a fuoco, i suoi abitanti vanno a fuoco. Arrivano fotografie agghiaccianti da Odessa. Qualche aggiornamento dal paese dell'Est Europa.
E concluderemo la puntata con l'intervista a Valeria, la ragazza che è stata fermata e malmenata dalla polizia il 1 maggio a Torino. Vi proporremo il contributo audio da Radio Info Out.
Ed erano queste le trombe a mano per la 32esima puntata qui su Radio Bartolomeo Eustachio. Ora continuiamo ascoltando la coda di Luke Gooding di Tension e poi si parte con il nostro notiziario.
Verona. C'era anche qualcuno di noi, lo scorso mercoledì sera, al presidio organizzato da Verona antifascista, con annessa distribuzione di cibo in Piazza delle Poste, luogo di ritrovo, si fa per dire, di molti senza tetto in città. Le occasioni di aggregazioni erano due: ricordare la morte di Nicola Tommasoli e fare disobbedienza civile verso il sindaco Tosi.
Tommasoli è morto la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio di 6 anni fa, picchiato fino a perdere la vita da un gruppo di fascisti veronesi. La colpa del ragazzo, allora 29enne, era quella di portare sulla giacca alcune spillette con la svastica barrata e cose del genere. Forse, dicono alcuni, Nicola ha risposto ad alcune provocazioni dei fasci, i quali non hanno esitato a picchiarlo.
Corticella Leoni, vicino agli scavi, a 2 passi da Ponte Navi. Lo hanno massacrato di calci e pugni, finché Nicola non ha perso conoscenza ed è morto qualche giorno dopo. Una violenza fascista che ne ricorda altre. l'ultima pochi mesi fa, e che la città continua evidentemente a sopportare. Un omicidio fascista in una città che continua ad avere uomini di estrema destra nei posti chiave delle istituzioni.
A proposito di istituzioni, la Verona antifascista ha voluto organizzare per l'occasione anche una serata di disobbedienza nei confronti dell'ultima trovata del sindaco Flavio Tosi. L'ordinanza la conoscete tutti, un articolo di giornale è apparso persino sull'Independent negli Stati Uniti. In pochissime parole è vietato dare da mangiare senza tetto appostati in determinate zone del centro storico, pena una multa fino a 500 euro.
La distribuzione di cibo è venuta in Piazza delle Poste. Molti senza tetto si sono avvicinati ai banchetti e hanno mangiato. La piazza era totalmente circondata da polizia e carabinieri, i quali non hanno mosso un dito e hanno permesso il normale svolgimento della serata, che è proseguita con un'esibizione teatrale. All'evento c'erano anche alcuni attivisti della Ronda della Carità ed è stato il loro punto di vista a incuriosire di più.
Loro, quelli cioè che da anni girano la città dando qualcosa da mangiare e da vestirsi e senza tetto, non hanno partecipato attivamente all'evento. Qualcuno si è avvicinato incuriosito, ma senza appoggiare in prima persona l'iniziativa. Addirittura si sono sollevati dubbi sull'effettiva utilità dell'ordinanza della discordia. E se fosse solo una trovata politico-mediatica per distogliere l'attenzione dei cittadini da altro?
Dalla chiacchierata è venuto fuori che la Ronda distribuisce cibo e senza tetto al di fuori delle zone circoscritte nell'ordinanza. E, anche se non fosse così, ha sottolineato uno, ci metteremmo un attimo a spostarci in un'altra strada. Il nostro lavoro consiste nel fare il giro dei posti dove sappiamo che c'è gente interessata e informarli di dove ci appostiamo con pasta, coperte e abbigliamento. In caso di divieto sarebbe stato sufficiente indicare un altro posto.
Insomma, poco cambia, anzi nulla cambia. E allora attenzione a queste trovate politiche che sembrano quasi trovate pubblicitarie. L'ordinanza di Tosi è sicuramente qualcosa di vergognoso e aberrante, diciamo pure fascista, ma molto pericoloso è anche il fermarsi lì, al diktat, senza andare oltre. Il rischio è quello di cadere nella trappola che la stessa politica ha creato.
Restiamo a Verona e parliamo di un fatto che invece è pochissimo pompato dai media cittadini. Da poco, meno di una settimana, infatti, 50 profughi provenienti dal Mali sono arrivati in città. senza documenti, sono stati ospitati all'ostello della gioventù vicino a Piazza Isolo. Da lì non si possono muovere. Ricevono molti aiuti, vitto e alloggio, ma il fatto di non avere documenti non permette loro di tornare a vivere normalmente.
Si sono presentati con alcuni giornalisti della zona. Dicono di voler ringraziare Verona per averli accolti. Dicono che non hanno obiettivi geografici da raggiungere. L'importante è stare lontani dal loro paese natale, dove c'è la guerra, e anche dalla Libia, dove hanno lavorato in condizioni disumane prima di avere la possibilità di sbarcare come clandestini in Italia. Da Lampedusa sono stati divisi e spediti in varie parti del territorio nazionale. Qui a Verona sono 49 maliani e un giovane proveniente dalla Guinea.
In Europa non hanno contatti con parenti o amici. Migrano perché non possono stare dove c'è la guerra. 2 giorni e 2 notti su un barcone e dalla Libia hanno raggiunto le coste italiane. Non senza incidenti, con l'imbarcazione che a un certo punto ha cominciato a prendere acqua. Hanno perso molti bagagli, ma sono sopravvissuti e stanno recuperando le forze e cercando di capire che destino li aspetta.
Secondo la legge italiana, non dovrebbero finire in un lager CIE, essendo il loro paese d'origine un paese con la guerra. Non si può dunque intavolare trattative per il rimpatrio forzato. Nel contempo, però, senza documenti, non hanno la possibilità di uscire dalla struttura, cercare un lavoro e ricominciare a vivere. Che cosa succederà? Cercheremo di scoprirlo recandoci direttamente all'ostello. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime puntate. Ucraina. Ad una settimana dagli annunciati referendum per l'indipendenza nel russofono sud-est ucraino, l'esercito di Kiev rafforza la sua offensiva nella regione di Donetsk. Sloviansk, roccaforte dei ribelli, è circondata, con gli insorti filorussi che hanno lasciato i checkpoint di periferia, diversi i morti. A Odessa, un assedio alla sede della polizia ha liberato invece i filorussi arrestati dopo le violenze dei neonazisti, culminate nell'incendio di 2 giorni fa con oltre 70 filorussi uccisi e di cui abbiamo visto le fotografie.
In risposta, migliaia di nazionalisti ucraini sono tornati in piazza proprio di fronte al palazzo incenerito di Odessa, dove Kiev ha annunciato l'invio di un battaglione militare. Ieri intanto, si sono svolti i funerali di altri filorussi, in particolare quelli deceduti sulle barricate di Kramatorsk. Sul fronte diplomatico, Berlino lavora per riallacciare i fili di un confronto che potrebbe passare per una mediazione dell'OSCE, il cui presidente sarà Mosca mercoledì.
Intanto, CIA ed FBI sono ufficialmente nel paese, con decine di 007 agenti federali schierati a sostegno di Kiev. A rivelarlo è il quotidiano tedesco Bild. Secondo Bild, era questo lo scopo della visita a Kiev il mese scorso del direttore CIA John Brennan. Visita che non a caso fece infuriare Mosca. Questo articolo è stato ripreso da Radio Onda d'Urto. Cominciamo a parlare degli appuntamenti della settimana prima di lasciarvi la testimonianza da Torino. Il 9 maggio è concerto degli Abusive e dei Say Hey alla Mucca sul Tetto, Fanengo, in provincia di Cremona. Venerdì 9 maggio, dunque, a partire dalle 21.30, in via Giacomo Leopardi 6, a Fanengo, torna la coppiata Abusive Punk Rock e Say Hey Green Day Cover Band.
E poi passiamo a sabato 10 maggio alle ore 15 a Porta Paglia, a Verona, ci sarà il Maybe Electric, seconda edizione. L'ingresso è gratuito. Sabato 10 maggio, Maybe Electric, seconda edizione, ingresso gratuito, apertura delle porte alle ore 15 con conferenza a tema. Inizio live a partire dalle ore 17.30. Ricco il programma, suoneranno diversi gruppi, non stiamo qua a leggerveli tutti, se siete interessati andate, fate un salto.
E ancora sabato 10 maggio, Io sono forte Sofia, primo festival Fortino senza frontiere più mostra fotografica attraverso il forte. Sabato 10 maggio dalle ore 13 alle ore 19 a Forte Sofia via Monte Novenio. Cos'è? Un pomeriggio di festa dedicato a raccontare attraverso una mostra e a far vivere attraverso l'osservazione e l'esperienza diretta un pezzo di storia poco noto ed inconsueto di Forte Sofia. A chi è rivolto? A tutti gli associati. Oggi ci hanno fatto compagnia i The Circle, un nuovissimo gruppo da Cremona che salutiamo perché sicuramente ci stanno ascoltando.
E ora passiamo la parola, come si fa per dire, a Valeria, la ragazza fermata e malmenata a Torino il 1 maggio.
Prima non ci ascoltiamo la coda della canzone?
Ci ascoltiamo la coda della canzone, era giusto per dare il seguito alla canzone, perché sennò magari non capivate.
Questa è la Postcard for Heaven, subito dopo parla dunque Valeria, la ragazza fermata e malmenata dalla polizia a Torino il 1 maggio.
Che ieri è stata fermata e strattonata durante le cariche in via Roma e nei dintorni. E gli chiediamo innanzitutto perché tu eri in piazza ieri.
Io ieri ero in piazza perché, come altre centinaia di migliaia di persone in questo paese, sono una giovane disoccupata, sono una studentessa precarizzata, sono iscritta all'università di Torino, dovrei essere una studentessa borsista, ma non ci sono i soldi e quindi non me ne danno la possibilità. Sono una studentessa precarizzata perché costretta a lavorare con contrattini che vanno di settimana in settimana, con contrattini al nero, con arruffi per cercare di sopravvivere. Sono andata ieri in piazza il 1 maggio perché il 1 maggio è una data, è una ricorrenza che sento che mi appartiene, che sento mia, perché è un momento in cui insieme ad altre migliaia di persone posso riuscire a portare in piazza, a portare oltre la mia frustrazione personale, oltre le mie condizioni di vita sempre dondolanti e sempre flessibili, come si dice, ma che invece bello per niente non è, si riescono a portare in piazza. Sono scesa ieri il 1 maggio, sono arrivata in piazza Vittorio, volevo partire Per la manifestazione volevo sfilare per le piazze di Torino, la città in cui vivo e in cui studio, e invece mi sono trovata davanti alcuni personaggi che vedo e che rappresentano la distruzione e la dissoluzione di un modello di vita che vorrei e di un futuro possibile. C'era in piazza il senatore Esposito che fa carriera alle spalle dei Notav e dei giovani Notav. Come me c'erano altri loschi personaggi, c'era il PD protetto dal tuo servizio d'ordine che appena abbiamo provato a contestare, io e tanti altri ragazzi e non solo, signori, donne, famiglie con i bambini, abbiamo provato a contestare perché anche nella giornata di ieri del 1º maggio, proprio io, così come la gente che mi circondava, non ce la sentivamo più di stare zitti e di vederceli davanti. Ce li vediamo continuamente apparire e raccontare di una città, di una bella Torino, di una città dei grandi eventi e dei grandi momenti, di una città vivibile che invece nella mia vita non esiste, nella mia condizione non esiste. Allora non ne abbiamo potuto più, io non ne potevo più. Li ho visti ieri e ho cominciato a gridare che se ne andassero via, che quella era la giornata in cui i lavoratori, gli studenti precarizzati, i disoccupati, gli esodati, i senza casa, i senza reddito, si riprendevano la città e potevano sfilare dicendola loro, con le loro parole d'ordine, dicendo quello che avevano da comunicare.
E cos'è successo poi?
A quel punto, appena è cominciata questa contestazione assolutamente verbale, e da quando in qua un partito al governo non può nemmeno accettare una contestazione verbale, non è ben chiaro. Appena è cominciata questa contestazione verbale, immediatamente sono state schierate a difendere il Partito Democratico le forze della polizia, armate di tutto punto, caschi, scudi, manganelli, e hanno caricato brutalmente per tutta la piazza. Hanno continuato a caricare, c'erano persone che cadevano per terra. Io stessa ho aiutato una signora con i capelli bianchi che era caduta per terra a rialzarsi perché se no sarebbe stata sicuramente calpestata dagli scarponi delle forze dell'ordine. Da lì poi siamo riusciti comunque in qualche modo a partire in corteo, sempre inseguiti dalla polizia, sempre circondati, ma la voglia di tutte le persone che erano in piazza ieri era tanta e è stato evidente che non fosse possibile fermarla. Abbiamo fatto un pezzo di corteo, abbiamo attraversato Piazza Castello, siamo arrivati in via Roma e lì ancora, di nuovo, per proteggere il palco da cui parlavano gli autodichiarati rappresentanti di questa città e di questo paese, siamo stati ancora una volta caricati. Io ero lì nel mezzo, l'ho sempre detto, non ho nessun problema, ero lì per fare il corteo e volevo continuare a fare il corteo e volevo arrivare fino in Piazza San Carlo, così come era mio diritto. Invece siamo stati un'altra volta caricati, io sono caduta, sono stata colpita sul fianco destro, sono caduta, mi sono trovata a terra, mi sono vista circondata solo ancora una volta dagli scarponi e dalle ginocchia degli uomini delle forze dell'ordine, sono stata schiacciata a terra, avevo tutto il fianco sinistro del corpo, dalle spalle fino alle gambe esposto perché ero accasciata per terra, sono stata calpestata, sono stata picchiata, poi sono stata tirata su, consegnata agli uomini della Digos che a quel punto hanno cominciato a strattonarmi.
Abbiamo visto che c'è stata tanta indignazione, tanta gente che cercava di sottrarti dalla loro morsa.
Assolutamente sì, perché a quel momento sono stata consegnata nelle mani di uomini della Digos in borghese assolutamente non riconoscibili, che non si sono identificati, non mi hanno detto niente, non mi hanno detto che erano della polizia, non mi hanno detto come si chiamavano, io non capivo più nulla, ero anche molto spaventata in quel momento perché non riuscivo a capire chi fossero queste persone vestite normalmente in borghese che mi portavano via, mi sono spaventata e a quel punto la cosa anche meravigliosa e secondo me significativa di quella che era la giornata di ieri, tante, tante, tante persone, uomini e donne, hanno visto la mia condizione, hanno visto lo spavento che avevo addosso e hanno solidarizzato con me, volevano capire che cosa mi stessero succedendo perché a quel punto sono stata alzata da terra, ma mi hanno strattonato i lividi delle dita, delle mani di questi poliziotti. notti imprese sul braccio, sono stata strattonata, mi hanno preso per il collo, mi hanno alzato per il collo, io sono abbastanza bassa, quindi non toccavo più, non toccavo con i piedi per terra, e questo è il motivo per cui adesso devo portare questo collare per 10 giorni, ho una prognosi così lunga e sono stata strascinata per un tratto lunghissimo, poi mi trascinavano e cadevo per terra e allora di nuovo mi tiravano su e urlavano che io avevo fatto chissà cosa, e l'unica cosa che rispondevo è che non avevo fatto niente e ero spaventata, e a quel punto sono arrivate decine e decine, forse centinaia di persone che hanno solidarizzato con me, che mi vedevano soffrente, volevano capire la mia condizione e si sono, mi hanno chiesto, hanno provato a capire che cosa stesse succedendo, mi hanno circondato, si sono messi tutti intorno a me per cercare di capire come stessi. E questa è stata una scena veramente truce, perché io cadevo per terra trascinata da questi uomini grandi e grossi che non sapevo assolutamente chi fossero, e invece le persone, la gente che era in piazza, tutti quelli che pensavano di aver diritto e che fosse giusto, così come lo pensavo io, manifestare il 1° maggio in piazza a Torino, che fosse loro diritto, che fossero loro a dover avere parola, così come me, hanno trovato nella mia condizione, in quello che mi stava succedendo in quel momento, nella mia paura, il motivo per cercare di supportarmi e non farmi cadere nello sconforto, e mi hanno accompagnato fino a dove gli è stato possibile. A quel punto, per allontanarli, sono stati nuovamente caricati su Piazza Carignano. Lì, proprio in quel frangente, è stato preso un altro ragazzo che è stato caricato insieme a me su una camionetta, che era insieme a tutte queste persone che si mostravano solidali con me e soprattutto con il diritto di poter partecipare al corteo del 1° maggio, ed è stato caricato con me sulla camionetta, siamo stati portati via, siamo stati portati in questura, ci hanno ammanettato, stavamo male, avevamo molte ferite addosso, tutti e due, io accusavo dolori, e a quel punto sono stati costretta, la polizia mi ha portato all'ospedale Mauriziano e non ho potuto più vedere quel ragazzo che era con me, che una volta uscita alle 7:30 di sera ho saputo che era stato portato alle Vallette.
Ecco, tu sei stata invece rilasciata, questa mattina ti hanno convocato in questura, cosa...
Sì, io sono stata rilasciata con una denuncia per resistenza, sono stata rilasciata a piede libero, una denuncia per resistenza di cui non vedo assolutamente il motivo, perché io tutto ho fatto ieri tranne che resistere, sono stati loro che mi hanno trascinato e maltrattato e picchiato una volta che ero a terra, ma senza darmi nessuna spiegazione, senza dirmi niente, senza darmi nessuna spiegazione sul perché stavano avendo quel comportamento nei miei confronti. Stamattina sono stata di nuovo convocata in questura. Posso supporre che questa convocazione sia avvenuta nel tentativo di mandarmi via da Torino e darmi un foglio di via, una pratica che la questura di Torino sta applicando ormai a molte persone da diversi mesi, ma essendo io iscritta all'università non hanno probabilmente forse potuta mettere in pratica. Anche il foglio di via continua ad essere un'altra delle ennesime misure restrittive. Il foglio di via è una cosa veramente terribile, perché io sono dovuta andare in questura stamattina a dimostrare il perché vivessi a Torino. Io vivo a Torino perché voglio vivere a Torino, perché voglio studiare in questa città, perché voglio crescere in questa città e perché voglio andare a sfilare in corteo in questa città.